Padre. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Siamo nel Venerdì Santo e pensavo tanto a questo tema dell'alleanza, a questo modo di vedere la vita nell'alleanza del Signore con noi, che proprio in questo giorno giunge a compimento, come ascolteremo nella lettura, nel Vangelo di oggi, della messa, e Gesù dice: tutto è compiuto. Ecco, tutto è compiuto, il compimento di questo disegno di comunione di Dio in lui. E pensavo una cosa, che quante volte noi usiamo in maniera forse un po' superficiale, o forse un po' troppo condizionata da culture di cui pure abbiamo come provato la validità, ma culture soprattutto di carattere giuridico. Pensiamo al termine alleanza pensandola come patto. E quindi pensiamo anche al patto tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. Pensando forse in termini un po' acritici anche quello che intendiamo come patto, perché conosciamo molto bene i patti che nella storia agiscono, le convenzioni, gli accordi, le parti che si mettono d'accordo, e molto spesso il motivo dell'accordo è la convenienza di ognuno di unirsi all'altro, perché noi siamo stati fatti fratelli, viviamo in una condizione di interconnessione, e dunque è chiaro che abbiamo in qualche modo bisogno dei fratelli. Ma l'alleanza di Dio con noi, l'alleanza che abbiamo conosciuto in Gesù, non nasce dal bisogno di Dio. Nasce semmai dal nostro bisogno, nasce veramente da un desiderio profondo che Dio ha avuto sempre di vivere una comunione con noi, di costituirci partner di una comunione. E l'alleanza in termini biblici, proprio perciò l'alleanza antica trovava la sua radicale insufficienza, non è data dalla legge. Ma semmai la legge è data da questa comunione, da questa possibilità di coscienze, porrò un'alleanza nuova nel vostro cuore, dall'alleanza di coscienze che assumono la presenza dell'altro, ognuno in libera, consapevole responsabilità. In motivo di vita, Dio si allea a noi, Dio vive la sua prossimità a noi. Dio crea le condizioni della prossimità dall'interno, preparando la strada, preparando la terra, preparando la via e preparandola interiormente, dandoci all'interno di noi stessi la conoscenza grata di che cosa vuol dire che Lui fa la comunione. Ecco, questo noi oggi lo contempliamo come possiamo, con i mezzi che possiamo, ricordando Gesù sulla croce. Penso che ci sarà una meditazione che riprenderà proprio il senso di questa giornata, e sarà la meditazione di Sergio Bastianel, padre Sergio Bastianel. Io qui stamattina vorrei però con voi sostare un momentino su un punto. E se vi potessi dire questo punto, è il desiderio di Gesù, che Gesù porta anche nel suo morire. Questo desiderio letto, anche qui, non attraverso una espressione diretta di Gesù, ma attraverso l'esperienza di quell'alleanza che è stata la vita dei discepoli, cioè l'esperienza della coscienza dei discepoli rifatta dalla comunione con Gesù. Sono loro che ricordano e interpretano il desiderio di Gesù. E sono loro che lo fanno questo in quel cammino di formazione interiore con cui loro sono stati da Gesù fatti capaci, chiamati a continuare nel mondo la comunione con il Signore. Dunque la prospettiva è una prospettiva, se volete, da dopo, ma il ricordo è il ricordo di un desiderio che ha nutrito il vivere di Gesù e che in qualche modo ha fondato, è venuto prima, ecco il grande prologo storico dell'Alleanza, l'iniziativa di Dio, l'iniziativa in Gesù, in questo desiderio che Gesù porta con sé anche nel momento della passione. Anzi, come dice Luca proprio nell'ultima cena, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Il desiderio che spinge, che ha spinto la vita di Gesù a vivere la comunione con noi. Ecco, lo voglio trarre da un testo che vi consiglio di avere presente in questa giornata. Non è tante volte ricordato nel Venerdì Santo, ma credo che invece ci possa aiutare molto bene a capire lo stato d'animo del consegnarsi di Gesù fino alla fine. Il testo è la preghiera, l'ultima preghiera che Gesù vive e che è riportata da Giovanni proprio nel contesto di questo grande ricordo di Gesù. In fondo nel Vangelo di Giovanni questa preghiera ha il senso di introdurre poi al racconto della passione più stretto, cioè il racconto della cattura, della condanna e poi della morte di Gesù. Dal capitolo 18 inizierà tutto questo del Vangelo di Giovanni, ma io vi chiedo di sostare con voi, vorrei sostare oggi sul capitolo 17 di Giovanni. Questa preghiera che da una parte apre agli ultimi eventi e da una parte conclude quel grande discorso della cena che in Giovanni ha occupato dal capitolo 13, aperto dal gesto della lavanda dei piedi, fino al capitolo 17. Solo in un Vangelo, quello di Giovanni, si trova questa contestualizzazione nella cena, nel luogo dell'alleanza, di questo rapporto ultimo di Gesù con i suoi discepoli. Li ha accompagnati, li ha aiutati, è stato intento anche nella previsione della passione a formare la coscienza dei discepoli. Ecco l'alleanza. Ecco, questo brano, se vi è possibile leggerlo come in una grande inclusione con la fine del racconto della crocifissione, della morte di Gesù, al capitolo 19, versetti 25-30, che ci presenta un dialogo ultimo di Gesù, l'affidamento del discepolo alla madre e della madre al discepolo, poi la sua sete. Poi tutto è compiuto, è Gesù che trasmette lo Spirito. Il termine di Giovanni è bellissimo, paredochen, trasmise lo Spirito, non spirò. Ecco, questa trasmissione della possibilità della comunione che passa da lui al discepolo, ai discepoli, a noi. E dicevo, c'è anche quel particolare della sete, letto nel desiderio di Gesù, è molto importante quel particolare, perché forse voi ricordate che l'organo della sete, già per l'Antico Testamento, nel corpo umano è la nefesh, la gola. L'organo del desiderio è la nefesh, la gola. E in Genesi è detto che il Signore alitò, cioè fece questa gola capace del desiderio di Dio. È molto bello che qui ritorni attraverso questa sete che poi era stato un tema dei salmi, vi ricordate? L'anima mia ha sete di te, del Dio vivente. Ritorna in questa sete il mistero di questo desiderio che da Gesù passa a noi. Questa comunione come sete, come desiderio. Gesù muore tra compimento e desiderio. L'alleanza in lui si compie nel suo sì dalla parte dell'uomo, questo l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, lo fa dalla parte dell'uomo, è un uomo Gesù e risponde sì all'alleanza, al grande desiderio di Dio, ma lo fa dall'umano. E mi sembrava che questo fatto che Giovanni ce lo ritraesse nel pregare di Gesù, questo desiderio, ci dica anche che Gesù ha condiviso dell'umano anche quel non potere determinare tutto. Potremmo dire così, forse semplificando un po' troppo, Gesù è morto con un desiderio. Gesù non è vero che ha portato solamente un compimento come conclusione, ha portato un compimento al Padre nel desiderio. E qua mi sembra anche così importante. In fondo Gesù in questa preghiera, e lo vedremo, parla di ciò che ha fatto, di quel prologo storico dell'iniziativa di Dio, di quel dono, di qualcosa che i discepoli si sono visti donato, non hanno fatto loro, e parla anche di un desiderio, di ciò che potrà essere, continuare ad essere la loro risposta. Ecco, proprio la struttura dell'alleanza antica aveva detto questo insieme di dono e di assunzione della risposta responsabile. E questa preghiera lo presenta, questa profonda struttura dell'alleanza, non data tanto dal testo, ma data dall'esistenza di Gesù con i suoi. Ecco, Gesù non ha potuto determinare lo strutturarsi delle relazioni degli uomini. Non ha potuto determinare i risultati delle consapevolezze, non ha potuto determinare la libertà degli uni e degli altri. Eppure la storia, questa storia che mai presenta un'automatica determinazione degli effetti, è stato il luogo concreto in cui attraverso il sentire, le azioni, le volontà piccole, le volontà grandi degli uomini, si fa operante ed efficace sia il peccato, lo abbiamo già visto ieri, ma si fa operante ed efficace la storia di salvezza. Ecco, quando diciamo storia di salvezza, diciamo storia e diciamo proprio questa indeterminazione, questo prolungamento del desiderio dell'alleanza in Gesù, che diventa comunione. Sia chiaro, Giovanni non usa il termine berit, non usa il termine alleanza, preferisce il termine comunione. Ma dobbiamo intenderci, forse è proprio lì l'alleanza. Certo, noi sappiamo quello che è avvenuto dopo la morte di Gesù, per esempio sappiamo quello che è avvenuto nei discepoli, l'esperienza pasquale di Gesù. Ma in questo ricordo dei discepoli, in questo fatto che il Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, mette il ricordo dei discepoli di questo desiderio di Gesù, c'è il loro ricordare qualcosa che lui non ha visto immediatamente accolto. Eppure ha visto in loro che pure sono scappati nelle ultime ore. Non hanno saputo stargli accanto. Un desiderio con cui Gesù ha vissuto ed è morto, e potremmo dire qualcosa che spera per il futuro. Sì, è vero, spera per il futuro, ma vede già nel presente come è orientato al futuro, nella vita di queste persone. Per noi è molto importante cogliere che Gesù muore donando e desiderando, come non consegnarsi ancora più gratuito, proprio perché al momento sembra non capito fino in fondo. Per noi è importante capire questo modo di pregare di Gesù, come è ricordato dai discepoli. I discepoli che ricordano questo suo pregare che è passato attraverso la loro vita, per cui quando viene riportato nel Vangelo è un pregare loro che si sono accorti del pregare di Gesù in loro e stanno vivendo la vita in questo senso. Gesù ha generato nel tempo, il suo pregare è stato un pregare operante, l'ha generata nel tempo la vita dei discepoli, l'ha accompagnata, l'ha preceduta nella fiducia verso di loro, proprio quando ancora non capivano, quando a molti sembrava inefficace il suo salvare. Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che ha mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Si conclude in Giovanni la lunga cena. Questo desiderio dell'alleanza è la maniera in cui i suoi interpretano la sua vita con loro. Alzati gli occhi al cielo, lui chiede al Padre qualcosa. Chiede al Padre qualcosa e in questo chiedere al Padre ci sono loro, perché ormai la vita di Gesù è legata alla vita loro, alla vita nostra, perché dalla nostra parte, dalla loro parte, attraverso di loro, attraverso di noi, attraverso di loro che ci hanno mediato questo ricordo, si compia la volontà del Padre, di Dio che è Padre. Gesù prega, non sta insegnando semplicemente, non sta spiegando semplicemente concetti. Nella sua preghiera Gesù si spiega e Gesù spiega la relazione che ha avuto con i suoi, affida se stesso e affida loro affidando se stesso. E loro ricorderanno che sta parlando del loro futuro, del loro continuare a vivere la familiarità, del loro essere gloria che qui viene affidato al Padre. Ecco, il contesto che Gesù sta vivendo nel ricordo dei discepoli è drammatico, perché sono le ore prima della morte e loro lo ricorderanno in contesti che sono drammatici, perché la loro vita continuerà, però è in questione, è in questo dramma è proprio il credere stesso, il modo di rivelare il Padre che è stato di Gesù. Gesù lo sa che è giunta la sua ora e è consapevole di una realtà problematica, anche drammatica. Padre, è giunta l'ora. Eppure il dramma non gli impedisce la preghiera, perché Gesù ha vissuto la preghiera non come spazio marginale, ma come il vero continuo spazio del suo vivere in relazione con il Padre e in relazione con noi. La relazione è stata continua. Tutto ha compreso, vissuto, consegnato in quello spazio, si è mosso umanamente. Anche il suo non potere determinare i risultati, anche quelli dell'accoglienza dei suoi, anche questo entra nella sua preghiera. È stato un uomo davvero. Il suo umano spazio di risposta lo ha vissuto nella preghiera, non nel sacrificio, ma nella relazione. L'ha vissuto anche nel sacrificio. Ma un sacrificio interpretato dalla relazione, non davanti al Dio giudice, ma con Dio Padre. I suoi ricorderanno che sono stati posti in questa relazione, che il Signore non ha mai solo fatto bene a loro, per loro, ma li ha inclusi nella relazione con il Padre, fatti amici, pensati, amati, perdonati. I discepoli ricorderanno in quest'ora che Gesù vuole aiutarli in questa inclusione della sua relazione con il Padre, ad esserci nella relazione, gliela vuole affidare, ne vuole fare loro capaci. Padre, è giunta l'ora, glorifica. Mostra la tua gloria in questa umanità del Figlio, in questo modo con cui il Figlio ha vissuto l'umanità, mostralo tu, come mostrasti il primo prodigio dell'alleanza antica, quando tu chiamasti Abramo, quando tu operasti l'esodo. Tu ora mostra la tua gloria in questa umanità così feriale, così umana del figlio, così dalla parte dell'uomo, così laica del figlio, perché questa umanità del figlio, che è l'umanità di un servo, di una scelta di campo, ti mostri padre, ti dia gloria, compia l'alleanza tra Dio e gli uomini. Proprio questo modo del figlio di vivere, proprio questo modo del figlio di essere servo, proprio questo modo del figlio di essere annoverato tra i malfattori, mostri che Dio è Dio. Nella formulazione di Giovanni si avverte che qui il capire dei discepoli, perché nelle parole, nella preghiera di Gesù, loro stanno parlando di quello che loro stanno ora capendo di loro. Tu, Gesù, tu hai un potere. Il Padre ti ha dato un potere. È molto bello che qui entri nella preghiera questo termine che per noi tante volte ha solamente un significato, o ha prevalentemente un significato negativo, attraverso delle forme di esercizio del potere, il potere dei forti. E invece qui si parla di un potere, anzi un potere sopra ogni essere umano, un potere molto diverso da quello di chi lo afferma mettendosi al di sopra dell'altro, vincendo, convincendo, sottomettendo. I forti non conoscono questo potere, perché questo potere non si afferma, eppure è capace di dare vita. Anzi, questo è il potere dare vita, vita compiuta, vera terra della relazione a cui tende l'alleanza, vita eterna, una vita che non muore. Tu l'hai data. In questo modo di vivere, i discepoli ricordano Gesù, in questo modo di vivere con noi, la voce del discepolo, tu l'hai donata, hai dato vita eterna al figlio perché conoscano te, vivano di te, dall'interno dell'essere con te vivano la vita eterna. E la vita eterna è questa esperienza capita del tuo essere Dio nell'esperienza capita di te nel vivere di Gesù. In questa ora drammatica i discepoli ricordano che Gesù prega così. Non parla di come va male il mondo, non parla di questo. Non parla neanche di come i suoi non sono capaci di accogliere, parla, prega, affida, ma lo fa ricordando la realtà che il Padre ha già operato e continua a operare, perché loro hanno conosciuto da Lui il Padre, non hanno solamente saputo di Lui, lo hanno incontrato. Lo hanno visto, è quella bellissima esperienza che Giovanni dirà nelle sue lettere: incontrando Gesù abbiamo incontrato la vita, e ne hanno avuto un'esperienza compiuta, nonostante il fatto che la morte sia vissuta da loro nel disorientamento. Ci sono molte cose che sembrano incompiute, hanno avuto esperienza di questo compimento. Il compimento di quello che Gesù ha fatto è in questo. Erano tuoi, li hai dati a me, dal mondo. Attraverso me hanno potuto conoscere te. Com'è bello che l'espressione di Giovanni ricorda per la tradizione ebraica, che la conoscenza veramente si ha laddove il termine dice rapporto, dice anche rapporto fisico, dice unione. Ecco questa conoscenza della Da'at che qui viene a compimento. Hanno potuto conoscere te, questo io ho fatto, ho parlato loro con le parole tue, ho spiegato la tua intenzionalità, il tuo punto di vista, il tuo sguardo di perdono, le tue prospettive, la terra, le ho resi familiari al modo con cui tu guardi il mondo, nella familiarità con te. E la meraviglia è che quell'alleanza, che è la parola operante, loro l'hanno accolta. La parola operante di Gesù, loro l'hanno accolta nella loro vita. Come è meraviglioso che chi ricorda questa preghiera di Gesù ricorda anche che Gesù dice di loro questo aver accolto, perché non è vero solo che questi non hanno capito fino in fondo, che in quell'ora della morte di Gesù la lasceranno solo, è vero anche che veramente hanno incontrato Dio e Gesù, è vero che queste persone hanno sperimentato e sanno che Gesù non si è trattenuto le parole di Dio come sua ricchezza. È vero che loro possono testimoniare della loro vita, che Gesù le ha comunicate a loro, che la vera parola di Gesù è sempre stata una comunicazione nonostante la loro piccolezza. Lui ha comunicato, affidato questa sua relazione con il Padre e solo così li ha inclusi, non per una semplice evangelizzazione di verità da annunciare. Li ha fatti capace dall'interno e ha comunicato la sua interiorità. Li ha fatti capace di parola e ha comunicato il suo parlare, il suo interpretare, il suo operare. Li ha fatti capace di condivisione e ha operato in gesti di condivisione. Così li ha fatti capace. Gesù dice al Padre: io prego per loro. Non prego genericamente, ma per loro. Sono tuoi, me li hai dati, non sono più nel mondo. Padre, custodiscili tu nella relazione con te e con me, perché io sono glorificato. Si vede il compimento nella mia vita, nel loro vivere la fede. Com'è bello che Gesù dice a loro, a voi, non dice genericamente a tutti. E se noi riceviamo questo ricordo di Gesù, in fondo lo riceviamo in una realtà di comunicazione, di comunione, che vede sempre al centro persone. Gesù non dice solo a loro, subito dopo lo dirà espressamente, però dice a loro, perché qualcosa che non passa attraverso la nostra vita non passa neanche attraverso la nostra parola. Io sono glorificato in loro, nel loro vivere nella fede, in questa fede che è familiarità con me, servo. Confidino in quella presenza operante di Dio che passa attraverso la mia umanità con loro. I discepoli ricordano che la parola di Gesù non è accettata dal mondo, anzi è insopportabile la parola di Gesù, è invisa al mondo. Però in questo mondo, Giovanni lo dice, può compiersi proprio attraverso la vita dei giusti, quell'alleanza tra Dio e gli uomini che dà vita al mondo, che fa vivere, che è un portare frutti per la vita, non per il giudizio di condanna del mondo. Quando io sono stato con loro, io li ho custoditi e la tua opera è stata efficace nel mio custodire loro vivendo in comunione con loro. Adesso, Padre, io ti chiedo di consacrarli nella verità in questa comunione. La realtà vera della loro vita, la realtà vera della loro vita abbia nella verità di questo rapporto, nella verità della mia vita con loro, il suo riferimento. E così diventi essa stessa alleanza, sacramento di comunione, di quella comunione che è la mia comunione con te e con loro. Loro siano consacrati restando in questo mondo, non fuggendo da questo mondo. L'alleanza non si compie fuori, si compie dentro la storia. Questo l'avevano capito molto bene anche i profeti. Questo lo ha capito da sempre l'uomo biblico. L'alleanza significa contaminazione, significa condivisione, significa stare dentro al mondo, significa stare dentro alla storia, anche nell'indeterminatezza dei risultati, anche essendo non accolti dal mondo, perché non sarebbe vero una comunione che esclude. Io ti chiedo di lasciarli nel mondo, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Essi sono dal dono, come io sono dal dono. Ma consacrali nella verità. Fai di loro, della loro vita, un sacramento di consacrazione nella verità della comunione. La tua parola è verità. La tua parola è questa comunione. Consacrali nella tua parola, come tu mi hai mandato nel mondo. Anche io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non so se perché sono donna, non so se perché sono laica, però ho sempre pensato che in questo Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, proprio nell'ora culminante della preghiera di Gesù al Padre, si parla di una consacrazione che ci include tutti nella misura del nostro reale rapporto con il Signore. L'abbiamo chiamata anche in termini sacramentali la consacrazione battesimale. Ecco, io vorrei dire la consacrazione della parola, la consacrazione nella parola, l'adesione alla parola come luogo in cui capiamo la vita e come luogo in cui operiamo la vita, restando nel mondo, non fuggendo dal mondo con le sue contraddizioni. Così si compie l'alleanza eterna voluta da Dio, compiuta nell'umanità di Gesù. Così si compie quell'alleanza che non è un patto ma è un far partecipi, quelli con cui ha vissuto nel fare loro, non perché bravi ma perché viventi della logica di Gesù, fare loro gloria del Signore. Come Giovanni stesso dice, in questa comunione è il fondamento del ricordo dei discepoli. Quel desiderio che Gesù ha avuto è investito tutto in questo desiderio. Non ha potuto investire una parte, perché questa alleanza è della vita e prende la vita, vedendo anche il loro futuro attraverso gli occhi della sua fiducia e del suo affidamento. Una realtà di comunione, la preghiera del Padre, perché tutti siano una cosa sola. Consacro la mia vita perché questo si compia. Forse potremmo avere una visione un po' automatistica o forse anche solo spiritualistica di questa continuazione finale del brano di Giovanni 17. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola. Ecco, noi potremmo pensare di costruire l'essere una cosa sola con fondo con le nostre forze, anche se con le nostre forze religiose, le nostre forze spirituali, ma sempre le nostre forze. Leveremo all'alleanza la parte del dono, leveremo all'alleanza la parte dell'iniziativa di Dio. Diremmo che l'alleanza è la nostra risposta e basta. Riusciamo a fare una cosa sola? Riusciamo a fare delle comunioni, delle condivisioni? Riusciamo a trasformare questo mondo finalmente in un mondo più umano nella condivisione? Ecco, qui forse è chiesto e detto anche di più. Gesù prega perché attraverso loro, attraverso la loro vita, attraverso la loro parola, altri possano credere. Quello che il Signore sogna non è un improvviso darsi di novità, di futuro. Quello che il Signore desidera è quell'attraverso. Attraverso questa parola altri possano credere. Allora una cosa sola è una cosa sola non con le nostre forze, ma con Lui attraverso la vita di questi. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Parla di gloria, Gesù. Perché siano come noi una cosa sola, inclusi in questo come noi, che non è semplicemente sul modello, no? E lo sappiamo. Ma è in forza di noi, loro siano una cosa sola. E Gesù estende, e in forza di loro con noi questa cosa sola sia possibile al mondo, vedere le possibilità della comunione. Si dice tanto che esiste molto dramma, esiste molto male, ed è vero, e mai come magari in questi giorni assistiamo tanti a tanti crolli, a tanti fallimenti di sistemi che hanno illuso nel pensare di dare la vita, ma qualche volta vediamo poco questo attraverso. l'attraverso che dà la vita del giusto Gesù in comunione con il Padre include la vita dei suoi attraverso la familiarità con lui. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Non si parla solo di luogo fisico, si parla di un dove, si parla di uno spazio, si parla della terra, si parla della vita eterna, si parla del luogo della comunione, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, quella che hai dato a quest'umanità di Gesù. Perché nella loro umanità vivano questa positività della gloria come quello che dà vita. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi sanno che tu mi hai mandato. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi. Paredochen trasmise lo Spirito, e io in loro lo Spirito di Gesù. Così si compie l'alleanza eterna, è una realtà di comunione, è una preghiera affidata al Padre, è una comunione l'ultimo desiderio che Gesù affida a Maria e affida al discepolo subito prima del suo morire. Ecco, prendiamo brevemente e ne faremo motivo di preghiera, sostando a lungo, forse non solo in meditazione, ma in contemplazione. Prendiamo il capitolo 19, al versetto 20, dal versetto 25 al 30. I soldati si sono appena presi le vesti, le hanno divise. Gesù è stato anche spogliato, denudato. È stato privato di qualsiasi umana dignità, potremmo dire. Sta per morire, privato di tutto. E sotto la sua croce stavano, restare nel mondo, stavano, consacrati nella verità in questo stare, dove sta l'uomo, stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Ci sono tanti particolari che veramente farebbero tornare proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito ce lo ha rivelato, si è fatto carne. C'è il particolare di questa donna, chiamato qui donna, come era stata chiamata, Cana, quando aveva chiesto a Gesù di trasformare l'acqua, con renderla vino. E questa donna mediatrice della trasformazione, anche della trasformazione del mondo. Ecco qua questo gruppetto di loro, di donne, e con loro il discepolo che li amava. E Gesù, che è figura naturalmente di ogni discepolo, di cui ha detto: «Padre, erano tuoi, era tuo, lo hai dato a me». E Gesù parla, e la sua ultima parola è a questa donna che è sua madre. Una parola che affida la comunione, quel tutti siano una cosa sola, come una realtà di reciprocità. Nessuno di noi sarà mai Maria. Nessuno di noi forse sarà neanche il discepolo, anche se certamente tutti possiamo essere discepoli. Nessuno potrà mai essere Maria. Ma quello che è detto a Maria è di avere caro, considerare figlio l'uomo, il discepolo. E quello che è detto a Maria non è qualcosa che ha solo Maria, è la sua reciprocità, è la comunione verso l'altro. E quello che è detto al discepolo nella sua condizione, nel suo punto di vista, nella sua condizione di discepolo, non l'uguaglianza con Maria, ma la reciprocità. Una reciprocità che passa attraverso la relazione di Maria con il discepolo e del discepolo con Maria, attraverso questa reciprocità che è l'ultima parola che Gesù affida. E Gesù in questa realtà di reciprocità trasmette il suo spirito. Mi ha sempre fatto molto pensare che Gesù, nel Vangelo di Luca, viene riconosciuto dal centurione sotto la croce come giusto. Lì si dice solo giusto, non si dice neanche figlio di Dio, come detto in Marco, in Matteo. E questo giusto Gesù è uno che, come tanti giusti nella storia, per il fatto di essere giusti, sono vittime, ma oggettivamente sono dentro, partecipano dell'umanità di Gesù. E allora sono anche con lui oggettivamente salvatori. Sono l'alleanza, sono i portatori dell'alleanza. In questa logica del partecipare, e sono persone che hanno inteso la logica del farsi carico dell'altro. Ignazio di Loyola, vorrei con voi terminare questa meditazione con un ricordo di una bellissima preghiera che Ignazio di Loyola pone come contemplatio ad amorem, no? Proprio nella meditazione che riprende il senso degli esercizi. Con il ricordo, prima di cominciare la contemplatio d'amore, mi ricordo che la reciprocità si vive anche nella sproporzione, nel dare quello che si ha all'altro, e quando la reciprocità è sproporzionata, certo noi non è che possiamo dare a Dio qualcosa che Lui non abbia prima dato a noi. Dunque è vero che la nostra alleanza è sproporzionata, però forse in Gesù sulla croce è così evidente che è saltato ogni criterio di misurazione dei meriti e delle colpe. Il criterio che ha fatto la vita di Gesù e che lui consegna a Maria affidandole il discepolo e al discepolo affidando Maria è un criterio di non misurazione, ma è di accoglienza nella casa, di accoglienza laddove noi viviamo. Non è vero che tutto sta finendo con la morte di Gesù. Il Vangelo di Giovanni capisce bene e non dice tutto è finito, ma tutto è compiuto. Padre, che siano una sola cosa in noi.